La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Notizie, commenti, interviste, approfondimenti, mercato e tutto quello che riguarda l'Ancona 1905. Punto Biancorosso è offerto da Criluma Viaggi. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2, Ancona.
Buonasera, buonasera ancora una volta, ben trovati, ben sintonizzati sulla striscia quotidiana dedicata da oltre 15 anni all'Ancona 1905, all'Ancona in generale, non al 1905, ne abbiamo ormai in questi anni abbiamo cambiato più volte numero di matricola, abbiamo cambiato più volte proprietà, abbiamo cambiato la sede sociale. L'unica cosa che è rimasta per nostra fortuna costante sono i colori biancorossi, quelli che ci contraddistinguono, come contraddistingue la puntata del martedì la presenza di Daniele Tittarelli, firma del Corriere Adriatico.
Un saluto a te Stefano e a tutti gli ascoltatori di Radio Tua.
Espertissimo Daniele Tittarelli, oltre che di Ancona, qui è tac, Daniele Tittarelli si è balzato sulla sedia, espertissimo anche nel calcio, quello dilettantistico. E visto che ci stiamo per tuffare come a peso morto, probabilmente in maniera speranzosa, nel campionato dilettantistico, Daniele, sarai a casa tua, proprio il tuo habitat, qui conosci tutti, tutto il sottobosco, quindi... Ma sai che se l'Ancona si iscrive ci avrei da fare un lavorone incredibile.
Sinceramente avevo da un paio d'anni mi stavo occupando di Ancona proprio per felice di fare un passo avanti, invece siete voi che siete venuti nel mio habitat, non io che pensavo io di venire nel vostro habitat.
Tu pensavi di crescere e invece...
In realtà...
E invece noi siamo invidiosi, siamo voluti scendere per vedere di nuovo questa categoria, noi ci stiamo scherzando sopra. Ma è veramente un dramma che dobbiamo ancora metabolizzare. Poi non sappiamo ancora alla data odierna se riusciremo a metabolizzare veramente, cioè nel senso che arriverà questa iscrizione dell'Ancona 1905, oppure dovremo parlare di Football Club Ancona, potrebbe essere la nuova società, perché fra un po' le abbiamo finite
ancora 2017
ancora ecco appunto ta-ta, vabbè, noi speriamo di no, speriamo che invece si possa ripartire dal campionato di Serie D, che è quello che come minimo insomma ci aspettiamo di categoria per poter rimanere, non sempre, non me ne vogliano il Barbara o altre società, però è quello che ci aspetta nel caso di. Intanto ieri, Daniele, abbiamo avuto ospite ancora una volta l'amministratore delegato dell'Ancona, Davide Miani, ci ha raccontato alcune situazioni, alcune più chiare, alcune ancora un po' così alla sua maniera, insomma, un po' interlocutoria. Abbiamo capito che per iscrivere l'Ancona al campionato di Serie D la cifra servirebbe più bassa rispetto a quanto prima, anche perché è arrivato un nuovo regolamento nel campionato di Serie D per l'iscrizione, quindi ci sarebbe uno smarcamento, da quello che ho capito, di alcune voci che in precedenza invece erano molto vincolanti, quindi possibilità di rateizzazioni ulteriori, insomma c'è nella sfortuna, diciamo, che si sono venute a creare delle situazioni anche positive, nel senso tipo negativa la possibilità di chiedere ripescaggio per l'Ancona, mentre prima era possibile, però d'altro canto per quello che riguarda lo svincolo dei giocatori c'è una chance in più rispetto al precedente, poi magari saremo un po' più specifici un po' più avanti. Comunque sarebbe meno peggio di quello che avevamo immaginato, però bisogna capire se dall'altra parte c'è qualche imprenditore interessato a questo meno peggio.
Al momento, quantomeno dal punto di vista dell'imprenditoria locale, non c'è nessuno interessato. Poi Miani sostiene che ci sono diversi imprenditori al di fuori del territorio che stanno bussando alla porta, però... Ormai Miani ha perso con i fatti, in quello che ha realizzato in questi 2 anni, tutta la credibilità. Quindi ogni sua affermazione è sempre da prendere con i piedi di piombo, proprio perché dal 2015, quando è entrato alla grande in questa società con il massimo ruolo, quello di presidente, in poi, fino ai giorni d'oggi che è un amministratore legato, tante cose che lui ha detto, tante promesse che ha fatto poi non si sono realizzate, quindi ormai noi della stampa, ma tutti i nostri ascoltatori, tutti i tifosi biancorossi sono abituati a prendere con le molle, con le pinze tutto ciò che dice, anche perché ad ogni intervento che fa poi si smentisce, perché era partito da una certa cifra, seppur non elevatissima, qua, un paio di settimane fa, e oggi magicamente si è dimezzata. Sembra un po' come quegli ambulanti che, pur di vendere un prodotto, vanno in piazza, partono da 20 euro e poi cercano di rivenderlo a 10 euro o a 5, senza poi mai spiegare, senza venire al dunque delle situazioni, dei suoi contenuti. Quindi sono cifre che lasciano il tempo che trovano, se poi non le approfondisce con argomenti adeguati. Io sarei più sul concreto, sento di trattative, di cambi di proprietà. In questo momento la data fondamentale è il 12 luglio, poi magari prorogabile fino al 26 per eventuali incartamenti mancanti. E per quella data, al di là delle cifre per l'iscrizione alla Serie D che non sono insormontabili, c'è da dimostrare che gli stipendi al 31 maggio ai giocatori sono stati pagati. Quella è la priorità in questo momento per chiunque, per gli imprenditori locali, per gli imprenditori al di fuori del territorio. Chi vuole dare una mano ancora, chi vuole rilevarla, chi vuole entrare in società, c'ha quella data, 3 settimane che poi sono prorogabili, ecco, un mesetto circa, fino a che gli stipendi fino al 31 maggio 2017 non saranno stati versati, diventa difficile parlare di futuro per questa Ancona. Quando qualche giocatore, qualcuno ammetterà che c'è un piccolo movimento, allora veramente potremmo capire che questa società sta cercando di sopravvivere, perché ad oggi nessun giocatore conferma di aver sentito, quantomeno sentito, non tanto di aver ricevuto soldi, sentito nessuno della società da settimane. Quindi la data principe, la data del 12 luglio, si avvicina ed è questa la scadenza e soprattutto le cifre da tenere in considerazione. Quanto serve per saldare gli stipendi dei giocatori? Poi tutto il resto, c'è tutto il tempo eventualmente per conteggiarlo, per vedere quali sono gli effettivi debiti, però questa è una scadenza precisa che lo impone la FIGC, la LND, per iscriversi al campionato.
Tra le altre cose, insomma, le notizie che ieri sono state date proprio nell'intervista con l'amministratore delegato Miani, il fatto che la società è disponibile a collarsi una parte del debito, sono state dette, appunto, detto da Miani, che ci sia questa percentuale che potrebbe essere sbloccata una volta fatta l'iscrizione, con tutti i se che abbiamo detto, da parte della Lega, e quindi in realtà rientrerebbero poi una parte di soldi. C'era anche, adesso io qui, Miani non l'ha detto ieri, ora non lo so, però nel regolamento precedente c'era anche il famoso ombrello, era previsto per le squadre che venivano retrocesse, piccole somme, ma insomma c'era anche quello in previsione. Non so se è stato tolto nel nuovo regolamento, perché qui parlando di Lega Pro e Serie D, anzi parliamo in generale del calcio, le novità arrivano ogni anno c'è qualcosa di peggiorativo, però quello c'era un ombrello, una cifra che non mi ricordo se fosse tra i 35 e i 75 mila euro, insomma non bruscolini, perché abbiamo sentito che addirittura c'è chi ha fatto il campionato di eccellenza con 100.000 euro. Io alzo le mani.
Lì confermo, ci sono società tipo, ecco, parlavamo prima del Barbara, parlavamo del Marina, la stessa Biagio, fanno un campionato con 60-70.000 euro. L'eccellenza attuale dal quarto quinto posto in giù serve poco. logicamente per vincerlo.
Marinelli mi pare che abbia speso molto di più.
Però era un'eccellenza diversa, è un'eccellenza molto diversa. Adesso il livello si è crollato clamorosamente. È logico che San Giustese e Fabriano Cerreto hanno speso sui 300-350 mila euro, questo è fuori di dubbio, ma nessuno, la Samb di 2-3 anni fa ha speso 800 mila euro, però nessuno dell'eccellenza di questa stagione ha speso più di 350-400 mila euro. Poi magari l'anno prossimo ci sarà la Maceratese, ci sarà la Civitanovese, ogni anno fa storia, sì, però dalla quarta in classificata in giù il campionato da 80 mila euro si può fare. Se vuoi, se sei ad Ancona che già entri al Del Conero, ti serve 200.000 euro per la cura, la gestione del Del Conero, è diverso, questo è fuori di dubbio, sia chiaro. Ma quelle piccole realtà riescono a farlo con quelle cifre il campionato. Poi non lo vincono, si accontentano della salvezza.
Beh, questo però noi non potremmo, insomma, chiedere questo, no? Oltretutto,
esattamente.
Cioè, non puoi pretendere di ripartire nell'eventualità malaugurata, ripartire e vivacchiare. Tanto vale allora non farla, insomma, non essere l'Ancona.
Ma la problematica
possiamo rimanere con qualsiasi altro nome, meglio che essere l'Ancona, perché l'Ancona essere presa per i fondelli perché militi in un campionato veramente, sempre senza offesa per nessuno, ma non adeguato alla città capoluogo, sarebbe un assurdo, insomma.
Ma la problematica seria è che al momento non c'è un progetto per nulla, secondo me, credibile e una, se vogliamo chiamarla, cordata o comunque sia un'unità di intenti per nulla. Cioè, anche nell'ipotesi peggiore di mancata iscrizione alla Serie D, siamo così sicuri che c'è qualcuno che
ci abbia pensiero, che ci abbia voglia di...
Perché anche lì poi servono, come diciamo prima, servono soldi, magari non oltre 1 milione di euro, ma servono soldi per fare quei tipi di campionati ad Ancona. E quindi al momento non vedo nemmeno quella unità di intenti per affrontare un certo tipo di discorso. Poi ecco, magari una volta preso con il cappio alla gola si potrebbe scatenare l'inverosimile, però c'è da farsi anche quel punto di domanda, eh.
Tu dici di fare, cioè, ma no, sicuramente tu dici la sacrosanta verità. Noi abbiamo auspicato, no?
Perché la risposta che io ho visto lunedì al Turing, con tutto il rispetto dei personaggi che si sono presentati, se poi vai a stringere, non so quanto.
Vabbè, lì secondo me è stata impostata molto, non si offenda nessuno, male la questione, perché dare così risalto a un incontro puramente indicativo come poteva essere questo, forse era meglio, come abbiamo avuto poi quella sera ospite proprio Sergio Schiavoni in diretta, che ha chiesto di intervenire per rispondere poi a un messaggio che era giunto, era meglio farlo in sordina, guardarsi nelle palle degli occhi fra gli imprenditori e capire alla fine di che cosa stavano parlando, cioè di che cifra fra tutti sarebbero riusciti a racimolare. Mercoledì, come abbiamo letto ieri sul Corriere Adriatico, cioè questo, quindi domani dovrebbe esserci questo incontro a Limese, quello che abbiamo poi detto e consigliato a Sergio Schiavoni, tra altre cose in diretta, e speriamo che a quel punto questi imprenditori che saranno presenti o altre cordate, insomma chi si incontra con Sergio Schiavoni, alla fine possano parlare di cifre reali e di quello che potrebbe essere l'obiettivo finale. Se chiacchierare, perché io sento dire con questa proprietà non si parla, con questa proprietà, secondo me non si vuole, che è diverso, perché se si parlasse con questa proprietà, che poi questa proprietà, se è rappresentata da Miani o chi per lui, insomma, se si parlasse con questa proprietà, si potrebbero chiedere praticamente i conti, cioè sei un faccia, un contatto deviso.
Ma proprio a quel meeting di lunedì, tramite parole di Franco Lorenzini, alla fine come portavoce di quel meeting, alla fine appunto dell'appuntamento, è stato detto che attraverso i rappresentanti di Sosteniamo si era avanzata la richiesta di avere un bilancio preciso aggiornato al 31 maggio 2017, quindi se questa linea direttiva sarà portata avanti entro pochi giorni, chi vuole dovrebbe avere i conti aggiornati, se effettivamente sarà fatto quanto...
Sì, io ritorno sempre lì e dopo andiamo in pubblicità perché dobbiamo andare a collegarci proprio col nostro primo ospite. Ritorno a questa questione, ma se io voglio sapere quanto costa la macchina, perché devo andare in edicola a comprare quattro ruote? Andrò dal concessionario e chiederò al concessionario: mi dici quanto costa questa macchina a prezzo finale? Mi fai vedere il listino? che non capisco perché questa ossessione di dire io con questa società non parlo, noi con, come dicono, no, noi con i banditi, tra virgolette, non parliamo, ma se effettivamente la vuoi quella merce, la devi comprare da questa società, non la compri in edicola. E allora perché farla così lunga?
Da come ho capito io, per quanto riguarda gli imprenditori, tra virgolette, di nostra conoscenza, quindi quelli locali, si sono resi ancora prima iniziare perché il debito chiaro, ovvero sia quello con i calciatori, li scoraggia già ad avanzare altri tipi di trattative, proprio perché quella disponibilità lì per azzerare il deficit con i giocatori non ce l'hanno, da come abbia capito io, per quanto riguarda l'imprenditoria locale, già quello, cioè la possibilità di appianare il debito al 31 maggio, l'aspettanza, diciamo così, dei calciatori, no, non c'è quella disponibilità, quindi già quello fa alzare le mani che è inutile andare avanti nella trattativa.
Ed è meglio lanciare allora questi strali di cifre da capogiro oppure molto basse, ma tutte tirate a casaccio, perché alla fine stiamo parlando
questo
di quello.
Questo è un altro tipo di discorso, quello sicuramente non
creiamo un altro alibi. Prima l'alibi erano non ci sono i campi di allenamento, adesso il debito è troppo grosso, senza però saperlo realmente. Cioè, se si chiede chiarezza, come noi lo chiedevamo a suo tempo a Sosteniamo e i conti non li abbiamo mai avuti, adesso si chiede chiarezza a questa società, ma bisogna essere chiari da tutte e due le parti, se no già partiamo molto, ma molto male in qualsiasi forma, perché ognuno qui mi pare, dopo correggimi, che vada per conto suo.
Sì, sì, ma è quello che diciamo prima. Ma
e quindi sostanza non c'è.
La mancanza di... quello che dicevo prima, al di là della categoria, proprio non c'è una linea comune. Perché si può condividere o meno, ma l'importante è che, certo, ci sia una linea comune. Dice, io riparto da qui, riparto da là, però non c'è io sono disponibile solo per questo tipo di discorso, io invece solo per... non c'è nessun piano serio, quantomeno alla luce del sole. Quindi è questo quello di cui abbiamo discusso in queste ultime settimane, sia in radio sia nel giornale.
E questo succede tra gli imprenditori che si teoricamente si potrebbero, dobbiamo usare così condizionale, si potrebbero avvicinare all'Ancona, ma succede contemporaneamente tra i tifosi, con spaccatura interna, già stiamo parlando di un numero elevatissimo, no? Ormai di persone che seguono l'Ancona, all'interno di questo numero, ristretto all'osso, spaccatura interna, ognuno che tira l'acqua al suo mulino o addirittura che continua una guerricciola interna che dovrebbe essere in questo momento almeno sopita in maniera intelligente, no? Continuare a attaccarsi uno con l'altro perché sono le anime del tifo. Se le anime del tifo si fanno la guerra fra loro, di che cosa...
Ma secondo me la linea
che linea possiamo dare a loro?
L'esempio più lampante è che ci si sveglia la mattina e si segue una linea senza avere una direttiva ben comune. È proprio il fatto dai famosi ottici, e qui diamo anche la notizia, che siano detti interessati all'Ancona o quantomeno disponibili a collaborare con Schiavone nell'eventuale salvataggio dell'Ancona o magari anche a ripartire da zero nell'ipotesi più assoluta, ottici che oggi sono dati vicinissimi al Fano con una trattativa che potrebbe concludersi entro fine settimana. Queste non sono notizie che immaginate, ma notizie appurate che provengono da Fano e che anzi potrebbe vedere anche coinvolto l'ex nostro DS Sfrappa come nuovo operatore di mercato del Fano. Quindi oggi sono vicinissimi al Fano.
E questa secondo me la dà tutta sulla serietà di queste persone.
Ma della serietà, no? di quanto ci sia reale interesse sull'Ancona, perché se io sono coinvolto o quantomeno sto studiando un progetto, magari anche complicato, che alla fine non si realizzerà, ma sono... Poi appena trovo un'altra strada
mi butto di là. Cioè, come chi doveva comprare la Jesina che poi è entrato, esatto, nell'Ancona e via discorrendo. Cioè,
questo è l'esempio che
siamo un water. Noi riusciamo a...
Forse il calcio in generale magari di terza e quarta serie che...
Ma no, io penso l'Ancona noi, perché se, esatto, riusciamo a attirare in questa maniera, cioè gente che non c'ha nessun interesse vero e proprio di sposare la nostra causa, ma cerca... E dove accasarsi, e questo la dice lunga con chi trattiamo e quelli che sono i nostri interlocutori. Per quello che dicevo, forse è il caso di guardare oltre, di togliere tutte quelle che sono le belle presenze, le belle persone, coloro che secondo noi sono vicini, perché alla fine ci accoltellano alla schiena.
Ma qui ci accoltellano, no, un po' tutti, ci accoltellano, sì, quelli che...
Proprio fa più male, sì, quando tu dici questo è uno che è vicino all'Ancona e poi trac! Te lo trovi.
Poi magari alla fine magari può anche non andare in porto. Però se sono vicini significa che l'interessamento c'è e che è
ma
concreto.
Chi fugge alla Maceratese, chi va verso il Fano, chi è bussato alla Iesi. Cioè, diciamo le cose, insomma, qui di fermo non c'è nessuno. C'è l'Ancona. L'Ancona è ferma. Ha i suoi blocchi di cemento ai piedi ed è ferma lì perché non va nessuno. Né giù, né a destra, né a sinistra.
Diciamo chiaramente, l'unico imprenditore che non ha mai palesato interessi per altre società degli attuali che si stanno interessando ad Ancona è Sergio Schiavoni, che ha sempre mostrato il suo attaccamento alla maglia, alla città. Poi può essere contestabile o meno perché deve fare da capofila, può fare, però lui è sempre dimostrato attivismo.
È stato onesto.
Esatto, attivismo. Io ed penso. È sempre stato onesto su quello che vorrebbe fare, cioè ormai non vuole più fare, avere un ruolo di capofila, può aiutare, dare una mano consistente a casomai amministrare l'Ancona o comunque sia come sponsorizzazione la sua c'è sempre.
È una figura di aggregazione.
E non l'abbiamo mai visto andare, sì, magari dallo sponsor ad altre attività, ma quelle sono cose sempre legate al territorio, alla città, però ecco, non l'abbiamo mai visto andarsi a interessare negli ultimi anni di altre società una volta lasciata l'Ancona o una volta in cui l'Ancona è in difficoltà. Gli altri sono, la maggior parte degli altri sono tutte variabili impazzite che oggi si avvicinano, domani si allontanano, dopodomani magari possono tornare all'orizzonte, però non tutto dovuto magari a un interesse personale che possono vedere. Lo scorso anno c'era la fideiussione di Marinelli già pronta, quindi c'era solo che da attingere dove si poteva, nel settore giovanile, nei giocatori con la borsetta, con la valigetta, eccetera. E quindi ecco, sono tutte figure in questi ultimi due anni, abbiamo visto soprattutto nell'ultimo anno dall'8 luglio famoso in poi, tutte figure interessate ai loro interessi, non certo a salvare o l'interesse dell'Ancona.
E ricordiamo che abbiamo una classe politica da stuzzicare che al momento è rimasta molto molto alla finestra, anzi come dicevamo l'altro giorno, diciamo, quando parli di Ancona scappa, no? Dice, per carità, perché hanno paura di essere, di ritrovarsi immischiati in una situazione del genere. Un messaggio, poi andiamo in pubblicità perché sennò poi dopo sballiamo un po' tutto quanto. E allora questo messaggio, io ti do Francesco, guarda, leggi Francesco perché va un po' su quello che abbiamo appena detto.
La mesa di Schiavoni ha le potenzialità per comprare il Manchester, Francesco, forza Ancona. Lo sappiamo, però è come dire a te Stefano, mi serve quella cosa, tu c'hai...
Non fare anche tu Miani, che ieri mi ha messo in mezzo.
Di redditi di 1.000 euro, comprami quella a 1 euro, ma se non me lo vuoi comprare, cioè, più di implorarlo, più di... evidentemente, ma sappiamo benissimo che la famiglia, diciamo così, che lo frena, non lo fa più andare, se fosse ecco da solo potrebbe anche di nuovo tornare allo scoperto, ma la famiglia, insomma, dopo che ha fatto già il presidente alcuni anni fa, non gli dà più quel là decisivo per togliere il freno, ecco.
Max che dice, ma quando Miani dice che per iscrivere l'Ancona ci vogliono 200.000 euro, la massa debitoria, il rifacimento del manto erbosi, a quel punto il controllo di tutte le canalette del drenaggio quantificabili in 200.000 euro, la gestione ce l'ha l'Ancona e non ci volemo mette un milioncino per un 11 un po' competitivo, facendo le cose seriamente, non ci vuoi mettere un preventivo di 200.000 euro per il mercato di riparazione, allora non è un'operazione da 2 milioni e mezzo, 3, te Miani ridi, guarda che non riesce a prendere per i fondelli a nessuno oppure sei un incompetente. È andato un po' con cifre un po' così.
Sì, perché poi Max... noi adesso i tifosi dicono noi ci accontentiamo nel caso in cui salviamo questa Ancona anche di un campionato di sofferenza, di transizione. Quindi ecco, società come la Jesina che fanno un campionato per salvarsi in Serie D non spendono 1 milione di euro. Quindi dobbiamo essere equilibrati anche in quello che se il budget è di 1 milione di euro per la squadra, parlo, non è un campionato con la cinghia tirata. Dobbiamo essere anche noi equilibrati, abbiamo la tifoseria chiede
specie intanto la salvezza, no?
Pensiero della curva, ci accontenteremmo, ha detto chiaramente, anche in un campionato di sofferenza, di transizione, di salvezza, pur di salvare questa Ancona. Il campionato di transizione e salvezza significa, ecco, come dicevo prima, la Jesina più di 200.000 euro per la squadra non li spende, quindi
un centro classifica, esatto, diciamo un centro classifica per assestarsi e poi ripuntare.
Anche perché Ancona i giocatori ti ci vengono anche di media entità,
ma già salviamo quel poco di settore giovanile che abbiamo se riusciamo, no? Cioè salviamo un po' di cose, puntiamo a questo famoso campo federale, perché se si riuscissero a fare le due operazioni, sarebbe anche un respiro, perché il Del Conaro ha bisogno di respirare, il Del Conaro, quindi avere a disposizione il campo federale potrebbe risolvere non di poco tutte le questioni.
All'epoca era perché Marinelli era ormai stanco, non aver partecipato al bando della FIGC è stato un suicidio per l'Ancona, perché c'era veramente la possibilità di avere un campo in 4-5 mesi pronto, avere uno sfogo per tutto il settore giovanile, ma anche per la prima squadra, specie negli allenamenti mattutini o nei giorni in cui piove, era fondamentale avere quel campo. Sappiamo benissimo che Marinelli a aprile, maggio di quell'anno, ma dopo abbiamo capito anche perché ormai era intenzionato a lasciare, però è stato un autogol clamoroso che poi ce l'hanno rivelato anche lo stesso Mancini,
esatto,
tanti altri.
Ce l'ha detto Mancini in diretta qui da noi nell'intervista, che alla fine non si fece nulla per il campo federale perché dal vertice dell'Ancona fu detto che il settore giovanile non interessava. E quindi ecco che entra in gioco anche la rottura interna.
Ma ricordiamo l'arrabbiatura di Petrolini di quei mesi, che poi
sarà arrabbiato tanto
che poi non
voleva
nemmeno partecipare magari l'anno successivo quando si è insediata, esatto. Sosteniamo, hanno dovuto ricucire i fili, la vicenda Dorica Torrette, campo FIGC, e dopo con il poi abbiamo capito il perché di tanti piccoli contrasti interni. Penso che Petrolini, Servadio e chi per loro voleva fortemente partecipare a quel bando, che sarebbe stato lo stesso Mancini come all'epoca direttore generale.
Ma noi ci arrivò, diciamo, in successiva battuta una frase che disse: non era un problema di cifre. E secondo me quello la dice tutta, cioè...
Anche perché per andare ad affittare i campi mesi e mesi, o Fagno o dove insomma
si
è andata
l'Ancona,
si spendeva, cioè, e pagare un mutuo magari di non so quanto, 10.000 o più all'anno per un campo che poi diveniva la gestione tua, alla fine
che dava reddito,
l'uscita nelle casse societarie per un affitto di un campo e per il mutuo per un campo di tua che amministri tu, che gestisci tu, magari è identica, però è differente il peso del campo che tu c'hai.
Ma vabbè, però non facciamoci di nuovo sangue cattivo.
E dopo serve la lungimiranza di chi amministra la società.
Io direi che se ci hanno tentato addirittura quasi un club di amici a prenderlo in gestione, e adesso siamo a trattativa privata, quindi la potenzialità c'è addirittura un finanziamento della regione per i campi, cioè in questo momento basterebbe avere la società, e poi per rimbangare il passato, l'assurdo è che sarebbe bastato che la fondazione a suo tempo creata fosse operativa, poteva fare questa operazione anche la stessa fondazione, perché le cifre non sono così assurde, riescono a essere coperte, perché ricordiamoci che c'è un pallone geodetico che può essere concesso in affitto
per il calcio 5, per il calcio femminile, per i bambini, per la scuola calcio,
esatto, e lo stesso campo una volta realizzato può essere gestito e dato in affitto, quindi prima squadra, le giovanili
dalle 18
e
in
poi
è finita l'attività dell'Ancona con,
esatto,
i giovanili,
e quindi
sono per le squadre di prima, seconda e terza categoria che sono ad Ancona,
il reddito che solo praticamente facendo due conti, quasi solo affittandolo a terzi si riesce a pagare.
Quello è un campo che
mutuo.
Tutto il giorno lavora, in teoria dalle 10 di mattina a mezzanotte di sera.
Esatto, in teoria 24 ore su 24, senza che si deteriori. Questa era una potenzialità incredibile. Con il senno di poi, e se tutto fosse andato come doveva andare, era una situazione che poteva essere addirittura gestita tranquillamente dalla fondazione, quindi stiamo parlando di quella creata a suo tempo, invece di rimanere una scatola vuota, poteva gestirla tranquillamente, e quindi nel caso di crack ipotetico dell'Ancona di turno, sarebbe potuto continuare a lavorare il settore giovanile tranquillamente, perché aveva la sua casa, aveva la sua struttura, la testa. Il problema, siamo sempre lì, il problema principale di tutto questo casino è la testa, la fregatura, dice questo nostro amico, sono i nostri imprenditori ancora, ma perché mai non si deve appoggiare chi lotta per la D? E chi l'ha detto?
Tutti li appoggiano.
Poi c'è qualcuno che dice no, però linea di massima, perché non appoggiare chi sta cercando di trattenere con
stanno...
i denti e le unghie la serie D? Ma c'è qualcun altro che dice noi con questa società non trattiamo, e allora che gli vuoi fare? E come
chi ha le, magari disponibilità economiche non si palesa in modo chiaro e con i fatti, e gli altri con le parole più di tanto non come noi della stampa non possiamo fare.
Assolutamente, non possono essere portati in banca. Pubblicità.
Bianco Rosso. Dal 1980, Gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La Gioielleria GB Shop è in corso Amendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a te. Hai problemi con la tua auto? Il punto batteria di Pieralisi e Buzzo ti aspetta per ogni tua esigenza in via Marconi 12, zona Archi ad Ancona. Telefono 071 24 13 493. Nuova promozione, su ogni tagliando eseguito verrà applicato il 15% di sconto.
Hai la testa sempre in vacanza?
Certo, con Criluma Viaggi di Ancona viaggiare è semplice e conveniente. Un esempio? Fino al 31 dicembre prenoti la tua vacanza, diventi Crilumer e risparmi sul viaggio.
Agenzia Criluma Viaggi ad Ancona, in via Totti 2, zona Baraccola Est. Telefono 071 99 45 580. www.crilumaviaggi.com.
Non conosci Mires Elettrodomestici? È proprio arrivato il momento di venirci a trovare. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato nella zona di Jesi Senigallia per i marchi Folletto e Bimbi, Miele, De'Longhi, Ariete, Braun, Oral-B, Kenwood, Imetec e Remington. Ci occupiamo di assistenza e vendita piccoli elettrodomestici. Ci troviamo a Senigallia in via Umberto Giordano 46 e a Jesi in viale della Vittoria 79. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.mires-elettrodomestici.it. Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare. Tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo con Punto Biancorosso e allora ti giro subito questa domanda mentre vado a contattare il nostro ospite, una domanda che in molti si fanno ma in realtà noi abbiamo risposto più e più volte.
Sì, è una domanda che torna spesso di moda in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, sulle vicende della vecchia Ancona, quella di scomparsa di Petocchi. Il lettore ci scrive: ma la vera Ancona, quella di Petocchi, può in qualche modo rientrare in gioco? No, non può rientrare in gioco in nessun campionato, perché è vero che quella società non è mai fallita, avendo appunto avuto l'abilità Petocchi di non farla fallire, di metterla in liquidazione, ma di non farla fallire, quindi di accontentare tutti i creditori. Però è vero che una volta iscritta nel 2010 in terza categoria, dopo non aver fatto 4 partite, è stata cancellata e quindi è stata poi radiata successivamente dalla FIGC, quindi l'Ancona come soggetto appunto economico, per così dire, non è mai fallita, è riuscito in questa impresa Petocchi, però dal punto di vista prettamente sportivo quella società non esiste più perché è stata radiata, quindi non si può ripartire con quell'Ancona, anche se poi quell'Ancona sappiamo benissimo che ripartì dalla terza categoria, ma più di 4 partite poi annullate non fece perché non si presentò mai in campo, quindi le strade da seguire sono sicuramente altre, non quelle riguardanti la vecchia C Ancona.
Diciamo che trovarono spesso e volentieri, soprattutto all'inizio, le strade un po' occupate, quindi anche volendosi presentare in campo ebbero qualche piccolo
inghippo.
Esatto,
a San Biagio poi cercarono di giocare, mi ricordo.
In maniera particolare, poi tentarono addirittura di portarla al di fuori della regione, ma fu negata la possibilità di andare a giocare fuori regione, insomma, ecco, ricordiamo alcuni dettagli, però anche in quell'occasione ci fu chi disse:
attenzione,
che
magari potrebbe succedere anche a quest'Ancona che non si iscrive alla serie, se non dovesse iscrivere alla serie D non è detto che poi non tentino la stessa strada effettuata da Petocchi quell'anno che si iscrisse in terza categoria pur di mantenere attiva la matricola e di evitare il fallimento.
Tutto può essere, ma volevo dire che anche in quell'occasione ci fu chi disse che il debito era troppo grande, quindi non valeva la pena.
E si trattava di Serie B.
E si trattava di Serie B e non valeva la pena di salvare la società. Una società che con un debito talmente grande che non è neanche fallita. Poi ognuno tira l'acqua al solito al suo mulino. E allora torniamo invece, andiamo anzi a raggiungere il nostro primo ospite, da tanto che manca sulle nostre frequenze, il presidente di Sosteniamo l'Ancona, Andrea Biecher, a cui diamo subito il benvenuto. Benvenuto Biecher.
Ciao a tutti e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Un saluto Andrea.
Ciao.
Daniele Titarelli ovviamente dall'altra parte.
Allora, non ci siamo più sentiti da qualche settimana a questa parte, eravamo rimasti con le tue spiegazioni molto, molto precise, molto dettagliate sul fatto che ecco, le quote dei soci Mastro Pietro e Leone non erano ancora state versate e c'era una scadenza per evitare di fare tra virgolette la fine che poi ha fatto Ranieri. Come procede voi che li sosteniamo, siete un socio, l'unico socio che ha ottemperato ai propri obblighi con l'Ancona, come procede il pagamento delle quote da parte di questi due potenziali soci?
Ma la situazione è questa: erano previste un'assemblea in doppia convocazione nei giorni scorsi proprio per esaminare la situazione dei conti e non solo, ma abbiamo saputo che non c'era la disponibilità da parte degli altri soci a essere presenti per impegni vari e anche stante l'assenza forzata del revisore, dei problemi personali, è stato tutto rinviato, per cui non abbiamo potuto esaminare alcunché e credo che nei prossimi giorni, tra qui a breve, penso qualche settimana, 10 giorni, ci dovrebbe essere l'aggiornamento. Quindi la risposta alla tua domanda è: non lo so se hanno versato, è chiaro che il tempo passa, ormai siamo veramente fuori tempo massimo, però purtroppo finché queste cose devono essere fatte in assemblea, finché le assemblee sono deserte o partecipiamo solo noi, la realtà è poco conoscibile. Tra l'altro questo fattore, tra virgolette, diventerà, si intreccerà con l'iscrizione o meno della società, nel senso che qualora dovessimo conclamare la mancata sottoscrizione da parte di soci, che sarebbe solo da mettere in liquidazione la società, e dalla fase di liquidazione diventerebbe assolutamente impossibile una prosecuzione dell'attività sportiva. Quindi, come dire, le due scadenze, 30 giugno e verifica dei conti, ormai si stanno sovrapponendo, quindi purtroppo dobbiamo pazientare ancora qualche giorno e poi dopo il 30 giugno le due cose emergeranno ufficialmente, non perché sono a tenere nascosto, ma perché a quel punto non c'è più nulla da aspettare, da rinviare. Ecco.
Andrea, ieri Miani ha parlato del praticamente di questa famosa cessione di quote che in realtà è a divenire. Secondo lui, insomma, c'è questo slittamento perché la cessione delle quote societarie tra Mastropietro e Leone si sta chiudendo.
Io non l'ho detto perché non sta a me dirlo e non ho né alcuna prova che avvenga questo, però sì, il motivo che ci è stato detto del rinvio era proprio collegato a questa cessione di quote da un soggetto all'altro che dovrebbe venire a giorni, non lo so. Tra l'altro, credo che ne abbia parlato anche ieri.
Sì, sì, proprio ti riferisco perché è stato detto ieri.
Dico, penso che ci sono anche trattative per altri tipi di cessioni. Cioè,
dopo quella, infatti adesso ti avremmo chiesto, insomma, se come sosteniamo siete stati informati di trattative in corso reali, perché Miani ovviamente sta incontrando, da come ha detto, vari imprenditori, anzi vari personaggi bussano alla porta dell'Ancona, ieri ho usato questo termine, anche di più di quelli che ci si aspettava. Poi sono arrivati questi così indiscrezioni da parte dei tifosi legati al settore agroalimentare, una cordata che sarebbe interessata. E, ecco, se come sosteniamo, magari siete stati informati.
Abbiamo saputo solo poche ore prima, diciamo, di voi, perché siamo stati telefonicamente ieri con Davide, che ci aveva preannunciato quello che avrebbe poi detto voi e a tutti gli ascoltatori, quindi confermo quello che a noi ci è stato detto, ma che voi sapete benissimo, cioè che ci sarebbero dei soggetti interessati. Miani parlava di una possibile terna di soggetti, diciamo, non collegati tra loro, però niente di concreto e niente ancora di spendibile, quindi temo, ma io è un mio timore, non me ne vogliono gli ascoltatori, che siamo ancora nella fase dei millantatori o dei curiosi, perché se dovesse esserci una persona veramente interessata, penso che saremo subito informati, proprio per poter fare tutte quelle attività che voi conoscete, che cercheremo di fare ovviamente nel più breve tempo possibile, ma abbiamo chiarito che ci metteremo in moto solo in presenza di un'offerta seria, scritta, insomma, con qualcosa di formale. Ancora siamo alle telefonate o ai fiduci.
Ecco, qual è la reale situazione dell'Ancona a 3 settimane dal termine, quantomeno dal primo termine delle iscrizioni? Perché si fa molto, no, il balletto delle cifre in questi giorni.
Guarda, la situazione, premesso, ripeto, che i numeri ufficialmente non ci sono stati consegnati, per cui è tutto per relazione, diciamo, per riferito, perché è stato riferito, la situazione è più o meno quella che è emersa anche al famoso incontro tra i capitani coraggiosi, tra virgolette, scusate l'ironia, ma insomma coloro che dovrebbero potrebbero avere un piano B, cioè c'è una situazione debitoria che è sicuramente pesante. Però, come avevo detto anche l'ultima volta che ci siamo sentiti, in realtà la situazione andrebbe analizzata meglio, o meglio, quello che un po' preoccupa è il debito sportivo.
Esatto, è quella la prima scadenza principale.
È quello che è vero che, da quello che abbiamo capito, le regole della Serie D sono diverse da quelle della Lega Pro, per cui un po' più di flessibilità ci potrebbe essere, ma comunque è chiaro che chi si approccierebbe a rilevare una società dovrebbe mettere in conto di pagare almeno il debito sportivo in tempi rapidi, ecco, se non nella scadenza immediata.
Anche perché dopo la Covisod è inflessibile, quindi quello è il primo step.
È il primo step, esatto, di che obbligherebbe a un potenziale acquirente. Per gli altri debiti come vi avevo detto un'altra volta, io credo che potrebbero essere spalmati in un tempo lungo, anche specialmente quelli tributari e previdenziali, quindi forse anche il debito sportivo è un po' più piccolo di quello che pensavamo, perché è emerso che anche i contributi ultimi, quelli diciamo dell'ultimo periodo, non pagati, potrebbero essere rateizzati a lungo. Quindi diciamo che da un punto di vista numerico l'importo è sicuramente intorno a quel milione di euro, 800-900 milioni di euro che tutti quanti conosciamo, però, o forse qualcosa di più, però una buona parte potrebbe essere rateizzata a lungo, potrebbe essere il famoso mutuo da spalmare in 5 o 6 anni. Quello che preoccupa, e ripeto un po', da tifoso, è il debito sportivo che andrebbe onorato.
E però quanto ammonta per l'esattezza, perché anche lì si fanno tante cifre?
Guarda, non ho il dato certo, perché il primo dato che mi era stato dato comprendeva anche dei contributi. Io la cifra esatta, anche alla luce degli ultimi accadimenti, non la conosco, non è che non la voglio dire, non la conosco. So che trattandosi di debiti verso il personale, verso i calciatori, sarebbe da onorare. È vero anche che qualcosa si potrebbe limare, come ha sempre sostenuto Miani, però
siamo al 20 giugno,
però con soldi alla mano, insomma, le chiacchiere sono finite da un pezzo, quindi siamo sempre lì. È un debito che comunque è lo scalino più grande. Solo che consentitemi una riflessione da tifoso a tifosi. Fossero anche gli 800.000 euro, i 900 che qualcuno diceva, è una cifra sicuramente importante, ma che andrebbe fatto questo ragionamento: se ci fosse un potenziale acquirente, meglio prendere una società in Serie D con un debito di questa cifra o partire dall'eccellenza con tutti i problemi che sappiamo, perché partire con l'eccellenza e tornare in Serie D vuol dire spendere parecchi soldi, ammesso poi che ci si vada subito al primo anno.
Sapendo, anche perché si partirebbe in grave ritardo, perché prima di agosto con le squadre
in ritardo, e penso sia difficile poter andare a comandare in eccellenza partendo in ritardo, con una disaffezione completa della tifoseria. Ecco, quindi io sinceramente non saprei cosa consigliare se uno mi dicesse meglio partire da zero in eccellenza o con debiti in Serie D. Da sportivo, da tifoso, mi auguro che qualcuno si salvi, e uso questo termine perché stiamo cercando veramente qualcuno a cui aggrapparsi. Vero è che la prospettiva di avere un anno, di stare un anno senza calcio ad oggi mi sembra abbastanza probabile. Ecco, quindi
tu addirittura né piano A né piano B, addirittura sei più in questo momento vedi possibile anche la possibilità di restare senza calcio in questa stagione, secondo il tuo punto di vista?
Ovviamente non è né un auspicio né una previsione, mi auguro di sbagliare, sarei il primo a brindare se dovessimo avere comunque il calcio, però io, per quello che so io, non vedo queste cordate di imprenditori disponibili anche dall'eccellenza. Cioè, al di là di tutto, partire con una squadra di calcio come l'Ancona significa prendersi l'impegno nell'arco di un paio di anni almeno di tornare in Serie D e puntare a una Lega Pro, perché sennò
certo,
la squadra di calcio non ha senso. Con i costi di gestione del Conero, che comunque ci sarebbero, a meno che non si voglia far giocare la squadra in qualche campetto esterno, ma sarebbe anche la fine di tutto, mi domando quale ritorno economico o quale investimento si possa pensare di fare. Cioè, se preoccupa il conto economico di una squadra di Lega Pro che aveva dei contributi federali, un minimo di sponsorizzazione, un minimo di visibilità, banale, ma comunque c'era un po', a livello di eccellenza significa proprio prendere i soldi e buttarli via in termini pubblicitari, in termini di ritorno. E quindi chi potrà fare questo investimento? Io onestamente non ne conosco uno, mi auguro di sbagliare, sarei, ripeto, il primo a brindare, però sono molto molto preoccupato, ecco, molto molto perplesso.
Che è un po' quello che dicevamo prima, manca una linea comune al di là della categoria, al di là della, della strategia da seguire, però non c'è un qualcuno che segue un indirizzo preciso.
Esatto, mi permetto di dire, qualcuno potrebbe dire che sicuramente la responsabilità di questa azione in qualche modo sostiene l'Ancona, e perché per certi versi può essere anche giusto, sapete che non ho mai negato le responsabilità, però con un po' di amarezza dico che al di là del calcio, dove sicuramente sosteniamo l'Ancona che ha messo del suo, è la situazione dello sport di Ancona, cioè non, ditemi uno sport di squadra in cui si eccelle grazie alle capacità degli sponsor. Se si eccelle sono situazioni sporadiche, purtroppo abbiamo perso il basket, abbiamo perso
il volley,
la pallavolo, gli altri sport, sicuramente qualcuno eccelle nelle sue caratteristiche, però fa sempre più fatica. Ad Ancona non esiste un'imprenditoria che investe nello sport come magari da altre parti. Questo
anche nel basket abbiamo visto l'esempio della Sutor, poi dopo abbiamo visto l'esempio di Recanati. Non...
Sì.
Mentre per dire la Lube va a Civitanova e poi riempie i Palasport.
La Lube, adesso abbiamo l'esempio virtuoso della Lardini, di Filtrano.
Che però gioca pur sempre non proprio ad Ancona, diciamo così.
E infatti lì che volevo dire, per quanto possiamo dire in simpatia fa parte della provincia d'Ancona, Filtrano non è Ancona.
Gioca a Osimo.
Quindi... Se parliamo soltanto del capoluogo di regione, non ci sono queste spinte, questo humus fertile, mi verrebbe da dire, ecco, questa è un po' la preoccupazione, per cui ancora una volta dobbiamo attendere qualcuno che viene da fuori. Se però guardate il panorama calcistico anche delle Lega Pro, vedete che le squadre che rischiano di non iscriversi sono tantissime.
Sono tantissime, sì.
Il Latina ha fatto un capitombolo dalla Serie B a non si sa quale fine, e ce ne sono altre. E allora ecco, potrebbero esserci altre piazze dove puntare i fari. Ancona è sicuramente una piazza importante, però con un minimo di mia colpa dobbiamo dire pure che se un imprenditore dovesse fare una ricerca su Google, vedere un po' com'è l'umore della piazza, o su Facebook com'è sono l'umore dei tifosi, ad Ancona ce l'abbiamo sotto zero, purtroppo, quindi magari potrebbero preferire altre città, ecco, devo dire, ecco la mia perplessità, tutta qui, ecco, non che sappia cose...
Come forse sta avvenendo, abbiamo detto nella prima parte che forse qualcuno di quelli che si avvicina, che dovevano avvicinarsi ad Ancona, probabilmente stanno prendendo un'altra strada, sempre in regione, ma probabilmente si stanno spostando altrove. Andrea, io volevo, l'ho detto prima, però volevo anche il tuo parere. Non sembra assurdo, se c'è qualcuno che è interessato a salvare l'Ancona, che non parli con questa proprietà, ma chieda invece, ecco, a sosteniamo l'Ancona di fare da tramite per chiedere la documentazione e far vedere questa documentazione contabile? Non sarebbe più facile se veramente ci fosse questo interesse, si parlasse apertamente per accelerare i tempi?
Assolutamente sì, sarebbe la cosa auspicabile. Noi come sosteniamo l'Ancona, come sai Stefano, abbiamo detto più volte che noi siamo pronti, disponibili a fare ponti e autostrade per chi volesse avvicinarsi, ma non per avere ruoli particolari, solo perché magari possiamo essere facilitatori di rapporti. È chiaro che la cosa migliore sarebbe che questi potenziali acquirenti parlassero direttamente con la proprietà, che in qualche modo è rappresentata in questo momento da Miani, perché al di là di quello che si vuol pensare della persona di Miani, è l'unica persona che sta in società, quindi lui parla e rappresenta anche i soci abruzzesi. Però nonostante questo io lo lancio di nuovo l'appello: chiunque volesse o avesse piacere o interesse per ragionare sul futuro dell'Ancona, noi siamo a completa disposizione. Se magari è l'ultimo atto che faremo come sosteniamo, perché lo ribadisco, approfitto un attimo della radio perché ogni tanto leggo e sento qualcuno che fa uno spiritoso su questo, ma io ho una parola sola, ho detto che sosteniamo l'Ancona, esaurirà il suo mandato quando consegnerà il marchio al comune e quindi non è che avremo altro da fare. Se nel frattempo di questo periodo possiamo essere utili, noi siamo a completa disposizione, altrimenti continuiamo a fare quello che stiamo cercando di fare, cioè attività di raccolta fondi per pagare il marchio.
E su questo poi ti leggerò tra qualche istante una serie di domande a proposito dei marchi, perché è ritornato, io dico per fortuna, di nuovo al centro dei pensieri, era slittato nel dimenticatoio, però faccio un passo indietro. Allora, ieri Miani ha parlato dei famosi 200.000 euro per coprire l'iscrizione e quindi pagare una parte degli stipendi, pagare i contributi necessari per poter partire. C'è l'articolo 10, anzi l'11, io vado a prendere, c'è il 10 che dice una cosa, ma l'11 probabilmente è quello a cui si riferisce Miani del nuovo regolamento, che dice: nell'ipotesi di esistenza di pendenze debitorie verso la FIGC, le leghe, le società affiliate, ive comprese le vertenze divenute definitive entro il 31 maggio, la società, quindi la società che cerca di iscriversi nel campionato di Serie D, dovrà garantire all'atto dell'iscrizione l'assolvimento della relativa passività. E qui andiamo nel tuo campo, quindi nel commercialista, ricordiamo che Andrea Biecher era un dottor commercialista, perché qui nasce l'ambiguità, perché qui dice dovrà garantire all'atto di iscrizione l'assolvimento della relativa passività, però non dice il modo, mentre nell'articolo 10 parlava di bonifici eccetera, qui c'è questa parte aperta. Ora ti dico tutto quello che noi un po' ci è filtrato, e forse questa potrebbe essere la speranza che ieri ha lanciato Miani. Con la retrocessione automaticamente il club non dovrebbe essere più un SRL, ma tornerebbe a essere una SD, un'associazione sportiva dilettantistica, e quindi cambierebbe in pratica un po' la normativa, quindi proprio le norme federali applicate ai calciatori, ai fornitori, all'erario, quindi che potrebbe diventare tutta una materia spalmabile, quindi non più automatica. E in più quelle quote famose che erano state inserite dentro l'Ancona, che a sua volta si vocifrava che dovevano uscire come dei prestiti da terzi, non verrebbero più richieste. Queste sono sempre le notizie che noi abbiamo avuto. La filiazione di Marinelli non sarebbe più restituita, ma verrebbe svuotata completamente, non ci sarebbe più la richiesta di appunto sostituzione, né di ridare indietro quei soldi. E la Lega Pro, con i crediti vantati dalla società, porterebbe 180.000 euro. Quindi, probabilmente, mischiando tutte queste carte, ecco quell'atto positivo forse che ha trovato Miani per dire ieri: con 200.000 euro potremmo partire.
Provo ad aggiungere qualcosa agli elementi che hai detto. Allora, la situazione di oggi qual è? È che oltre ai debiti che sappiamo, calciatori, erario e quant'altro, noi abbiamo come società un debito verso Andrea Marinelli per la fiduzione che è stata escussa, quindi i soldi che sono stati già pagati da Andrea Marinelli in contabilità sono un debito, perché ad oggi non c'era, non è una sponsorizzazione, non è un ricavo, quindi in teoria la società dovrebbe restituirli ad Andrea fino all'importo di 350.000 euro. Probabilmente, conoscendo Andrea, sapendo l'amore che ha per la società, se la società andrà avanti, è probabile che riusciamo a fare in modo che Andrea non gli chieda più alla società, e che quindi rimangano come, a questo punto, come un ricavo. Primo punto, non è certo, ma è auspicabile. Stessa cosa per il finanziamento di terzi a cui tu facevi cenno. È evidente che un terzo finanziatore potrebbe mettere sul piatto la rinuncia a questo importo, così da non gravare sulle casse future e in qualche modo sgravare il debito, quindi una parte di quel debito che magari è stato rappresentato anche da altre persone potrebbe essere ridotto da queste mosse. La cosa importante è che se la società avesse un futuro, avrà un futuro anzi, la Lega ci darebbe il premio delle valorizzazioni per i giovani che sono stati inseriti in rosa, che hanno avuto il contratto l'anno scorso. Non so se è 150, 180, 170 mila euro, ma comunque sarebbe ovviamente pane vitale per le casse dell'Ancona. È ovvio che tutto questo è come dire, condizionato al fatto che ci sia un futuro, perché se tutto va in mano al fallimento, queste cose non ci facciamo nulla. A questo punto c'è anche, hai letto bene, c'è anche l'arzigogolo del fatto che per la Covisod, per il Serie B, si parla di garantire e non di pagare. Sembrerebbe, questo non metto la mano sul fuoco perché non sono un esperto del ramo sportivo, ma sembrerebbe che in mancanza di un pagamento totale una garanzia, magari una fiduzione o sotto altra forma, potrebbe sostituire l'adempimento del pagamento. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che magari si potrebbe prendere del tempo per finire a pagare questo famoso debito sportivo. Tempo che potrebbe servire intanto a trovare più investitori che credano nel progetto, ma anche per ragionare con i singoli calciatori che, avendo un contratto scaduto, non più rinnovabile, perché sicuramente il contratto pluriennale in qualche modo verrebbe meno o comunque avrebbe un altro appeal, potrebbero anche transare. Ecco, senza farlo tanto lungo, tutti quanti noi ci siamo passati: quando dobbiamo avere soldi, pur di averli potremmo essere disposti a rinunciare a una parte del quantum. Quindi è possibile che questo debito sia alla fine inferiore a quello che è nominale, però sono tutte ipotesi che lascio aperte e condiziono a un solo fatto, cioè che la squadra si scriva, perché se non si scrive,
certo, decade
tutto. Ogni ragionamento.
Però ecco, questo anche per aprire il quadro al fronte libri contabili in tribunale subito, al fronte che dice salviamo invece questa società, cioè diamo ampio respiro a tutte e due le opzioni, chi vuole ripartire dall'eccellenza e chi invece dice salviamo almeno la categoria, cioè siamo talmente caduti in basso, almeno cambiamo la categoria, però mettendo in conto, tra altre cose, che ricambierebbe un po' la denominazione, perché dovremmo riprendere ASD.
Sì, questo è giusto, giusto, e sarebbe, ovviamente torneremo a essere una società dilettantistica. Ecco. Ma anche su questo punto io sono solo un tifoso, però mi piacerebbe che ci fosse chiarezza, cioè se il piano B esiste per davvero, che si dica liberate il posto, perché noi dobbiamo fare la domanda per l'eccellenza, perché a quanto mi costa, ma magari sbaglio, non è così, cioè non c'è certezza che portando i libri in tribunale domani qualcuno fa domanda di iscrizione all'eccellenza. E allora io non voglio chiedere alle favole, ma portare i libri in tribunale significa matematicamente non fare nessuna domanda. C'è il piano B? Qualcuno può dire che se i libri vanno in tribunale domani, un signore qualunque una domanda di per eccellenza o Dio la presenta? Mi sembra famoso anche il piano B, però ripeto, forse a me mancano degli elementi che qualcun altro ha. Quindi nel dubbio stiamo appesi alle speranze di persone che ci hanno preso in giro tante volte, per cui realisticamente faccio fatica a credere alle promesse, però non tutte le estati vediamo di squadre che si scrivono all'ultimo secondo, con fiduzioni che arrivano magari con una settimana di ritardo, con il patema d'animo. Quest'anno tocca a noi stare fino all'ultimo secondo con la speranza che parta l'iscrizione. Questa è la situazione ad oggi, però ripeto, spero che ci sia qualcuno che ne sa molte più di me. Io magari non sono tenuto a conoscenza di tutto, e ci sarebbe anche.
Sappiamo che c'è questo incontro mercoledì a Limesa tra gli imprenditori, tra le varie cordate che si sono fatte avanti. Noi speriamo che da lì esca un progetto. Intanto i termini, ricordiamo che poi entro il 21 luglio la Covisod, praticamente stiamo parlando, non è più Covisoc, ma con la D finale, perché sì, stiamo parlando di dilettantismo, darà il suo verdetto, si potrà fare ricorso entro il 24 luglio e il parere definitivo arriverà addirittura il 28 luglio, quindi eventualmente tutta la telenovela proseguirebbe fino al 28 luglio.
Sì, sempre che parta la domanda, sempre che parte la domanda.
La domanda la possiamo fare anche noi, no?
Probabilmente la faranno partire.
Sì.
Per conto di la possiamo fare, perché tanto è vuota, nominare, cioè è vuota poi. Esatto, è vuota, quindi poi dopo verrà detto no, ma manca il deposito, manca la fideiussione,
ma c'è un errore, rimedieremo
e uno rifà, cioè fino al 28 luglio praticamente tutta la telenovela potrebbe rimanere in piedi, dando ancora tempo a Miani e società di completare eventualmente in positivo questa documentazione, se questi incontri che dice Miani che ha in atto portassero poi a qualcosa. Domande. Enrico 1940, ma si può sapere quanto debbono versare ancora i due soci?
Circa 130.000 euro.
Poi Max che ti chiede, Becker, ma scusa, con i debiti in D e fare un'Ancona, diciamo, competitiva, secondo te quanto costa?
Allora, per fare una D competitiva io credo che una migliorata di euro bisogna metterli tutti, tra riff e raffa, come si dice. Per cui forse sarebbe anche una soluzione diversa, anche se non fa piacere al tifoso, salvare la Serie D e magari fare una D per salvarci, una D tranquilla, magari con tanti giovani che costano poco, rilanciare qualche giovane vivaio. Cioè, dobbiamo essere consapevoli, io mi accontenterei di stare in Serie D e magari salvarci dalla Serie D e avere un campionato tranquillo, cioè, per un anno starei sereno, anche se non è bella questa parola ultimamente, a vedere una Serie D a mezza classifica, tanto per parlare chiaro, perché se pretendiamo di salvarci la Serie D, che serve tirare fuori soldi, e anche uno che tira fuori subito 1 milione di euro per fare la squadra competitiva, forse la sticella la alziamo un po' troppo.
Anche perché almeno abbiamo sempre detto che la programmazione è fondamentale, se noi arriviamo fino a fine luglio dietro a questi discorsi
io oltretutto credo che quello che è mancato in questi anni, un po' per tante responsabilità, sarebbe anche giusto valorizzare i nostri giovani, che qua, finché sono le giovanili, riscuotono successi, vanno bene, poi si perdono. Quindi
abbiamo visto partire un Montagnoli che ha firmato il gol salvezza del Castelfidardo in Serie D.
Appunto, quindi abbiamo dei ragazzi che poi si perdono oppure che vanno a fare la fortuna da altre parti. Quindi forse, ecco, col seno del poi avessimo lanciato qualche giorno in più, che sarebbe costato meno anche
lo stesso Pier Gallini scorsa, che oggi è il capitano di Fabriano Cerreto in Serie D. Cioè, ci sono giocatori anconetani che hanno portato le loro squadre a discreti livelli, logicamente,
che potrebbero giocare senza impattare troppo a livello contrattuale. Quindi questo è un ragionamento.
Andiamo con altri messaggi. Intanto questo arriva al volo, dice: è questo, la Curva Nord ha chiesto anche un anno transitorio in D, ma con questa Ancona e programmi seri, giusto per rimanere in tema. Poi andiamo invece con una sfilza di domande relative proprio all'argomento che dicevamo prima, che abbiamo a un passant, quello del marchio. Leo dice: signor Becker, come siamo messi con l'acquisto dei marchi? Grazie da Leo. E poi un altro, così rispondi in contemporanea, quello di Luca, che ci scrive sempre sui marchi: ciao Andrea, confermi il fatto che l'acquisizione dei marchi comunque non ne permetterà l'utilizzo finché rimarrà in vita l'Ancona 1905, o ci sono altre opzioni almeno fino a giugno 2018? A te, così almeno spieghiamo un po' com'è la situazione per quei duri di orecchio dei marchi.
Beh, sempre che vogliono intendere, perché poi dopo, no? Come non c'è, non c'è peggior tordo. La situazione dei marchi è questa: sono stati comprati ad ottobre da Sosteniamo l'Ancona, devono ancora essere pagati per la seconda tranche, perché avevamo fatto due tranche, la prima è stata in qualche modo pagata, la seconda di circa 20 31.000 euro da contratto deve essere pagata entro ottobre. In realtà la stiamo pagando mano a mano, e proprio di questi giorni un ulteriore acconto che abbiamo dato all'Ancona Calcio grazie ai soldi che abbiamo raccolto ultimamente. Quindi posso dire con soddisfazione che più del 50% della strada che dovevamo fare l'abbiamo fatta proprio materialmente. Abbiamo ancora dei soldi sul conto corrente che abbiamo raccolto, altri che sono stati promessi dovrebbero arrivare. Contiamo di finire a pagare, se non tutto, ma ormai credo quasi tutto entro il mese di giugno addirittura, quindi semmai ci risentiremo per la bella notizia. Abbiamo ancora delle iniziative in corso, ma se le cose vanno bene, compresa l'asta per le maglie che faremo il 23 giugno, quindi questo prossimo venerdì, speriamo di arrivare ad avere la cifra intera da poter fare il saldo. Questo per quanto riguarda il marchio. Aggiungo una cosa che vedo che ogni tanto fa confusione. Mi si dice: ma i marchi non erano stati già pagati, perché dobbiamo ripagarli un'altra volta? Provo a essere molto sintetico sull'argomento. I marchi sono stati comprati dall'Ancona, e non direttamente da Marinelli, ma dall'Ancona, che ha pagato il vecchio proprietario una certa cifra. È vero che per ricompensare il sacrificio fatto accettammo tutti un incremento dei biglietti di 10 euro, se non ricordo male. Quindi i tifosi, non gli dell'abbonamento, i tifosi indirettamente l'hanno già pagato il marchio attraverso un sacrificio che fu fatto sulla campagna abbonamenti. Però i marchi erano della società. Che cosa ci siamo trovati? Per tirare fuori i marchi e metterli in sicurezza, al tempo avevamo pensato nella fondazione, quella doveva essere la cassaforte dell'operazione, o ad altri soggetti, bisogna portare via un elemento dell'attivo. Per non farla lunga, quando io porto via qualcosa dalla società, o lo regalo o me lo devo far pagare. Quando la società va bene, posso regalare quello che voglio perché nessuno mi dirà nulla. Se la società va male, e a ottobre le cose non andavano bene, un po' come adesso, c'era un po' d'ore di anche insolvenza, se io regalo qualcosa vado a incorrere nel reato di bancarotta. Quindi per evitare di fare bancarotta, l'unica operazione da fare era vendere i marchi e contro un pagamento. Ecco perché noi tifosi siamo costretti, tra virgolette, a ripagare un marchio che in qualche modo avevamo già pagato, unicamente per questo, per tutelarci rispetto ai risvolti penali. L'abbiamo fatto, abbiamo fatto tantissima strada, ci manca l'ultimo tratto. Io ringrazio tutti quelli che ci hanno dato una mano, le tifose doriche, le donne, ci hanno dato una grandissima mano con le loro iniziative, ma anche diversi privati hanno fatto delle offerte importanti, perché quando vediamo anche 100 euro dati da una persona sappiamo il valore dei soldi in questo periodo. Ci siamo finanziati con il giornalino, venerdì metteremo all'asta le maglie dei calciatori che sapete hanno i nomi dei tifosi. Speriamo che, se non altro, come collezionisti possano gradire questa iniziativa. Quindi vi aspetto da Qualità Amore venerdì sera a cena, chi fosse interessato per partecipare all'asta. Tutti i soldi andranno ovviamente per questa iniziativa, e questo è un po' la storia dei pagamenti. Di contro stiamo ormai agli ultimi momenti anche per il trasferimento del marchio al comune. Il comune ci ha mandato dei documenti che stiamo controllando, ma insomma vanno bene. Soprattutto direi, volevamo presentarci dal comune una volta che abbiamo finito a pagare i marchi, proprio per poter dire: non c'è più nessuna pendenza, l'Ancona Calcio ha avuto tutto quello che deve avere, possiamo tranquillamente regalare i marchi al comune senza terzi, diciamo, che possano dire qualcosa. E quindi questo è lo stato dell'arte dei marchi. E per quanto riguarda la domanda dell'altro...
Sì, sull'uso, l'uso dei marchi.
L'uso dei marchi, contrattualmente noi abbiamo un contratto di affitto biennale, il primo anno sta scadendo, il secondo anno inizierebbe il primo luglio. È chiaro che se l'Ancona Calcio 1905 si iscriverà, può far valere questo secondo anno di contratto, come è giusto che sia. Se non si dovesse iscrivere, il contratto non vale, e un'eventuale terza società che volesse usare i marchi dovrebbe chiederlo a chi? Ai tifosi, perché l'accordo che faremo con il comune sarà che l'ultima parola su questa vicenda di dare i marchi a un altro dovrà essere fatta da un'assemblea dei tifosi, questo famoso, diciamo, comitato o gruppo di tifosi allargato, in cui un'assemblea aperta che democraticamente deciderà se assegnare l'uso dei marchi a Tizio, Caio o no, in modo tale che sia rispettata quella volontà che è ben nota. Quindi tutto dipende dall'iscrizione della società o meno, se i marchi sono liberi da subito o tra un anno. E tra un anno, se l'Ancona andrà avanti, ancora 1905, si discuterà che cosa fare, e a questo punto sempre i tifosi diranno la loro, se mantenere i marchi all'Ancona 1905 se l'avrà meritato, o ritirarli perché magari si ritiene che sono non degni di avere i marchi. Sono tutti scenari che non sappiamo, che dovranno verificarsi.
C'è Dorico che apre un nuovo scenario e dice: e se regaliamo i marchi al comune, ma il calcio ad Ancona non c'è più, cosa succede? Ridiamo indietro i soldi?
Allora, i marchi, la proprietà dei marchi, che hanno appunto questo stemma, nell'idea che avevamo, deve essere di proprietà del comune come cassaforte. È chiaro che un marchio serve se poi viene utilizzato, quindi è evidente che mi auguro che prima o poi, al di là del fatto che magari dovremo stare un anno senza calcio, che sarebbe una tragedia per tutti, ma il calcio magari starà in coma profondo ma non morirà mai. Mi auguro che ci sarà sempre una squadra di calcio dell'Ancona che merita di avere i nostri vessilli, la nostra maglia, il nostro cuore. Però per rispondere a Cristiano, credo che di queste cose dovremmo parlarne tutti insieme, quindi non c'è nessuno che decide, dovremmo decidere tutti insieme. Non mi sento di dire che cosa dovrà accadere, anzi vorrei deciderlo insieme.
E poi vabbè, chiudiamo con questo, che riaprirebbe tutta una querella che non è il caso che tocchiamo, però giusto per dare voce a chi ci scrive: sosteniamo il vero errore, lo ha fatto quando ha accettato di prendere le quote da Marinelli. E vabbè, e qui riapriremo tutta...
Ma guarda Stefano, consentimi una cosa, io non ho dubbi che probabilmente l'errore iniziale è stato quello. In quello che è successo poi si fa fatica a negare l'evidenza, però mi permetto di dire questo: leggo Facebook, sento le parole, cose. Io credo che i tifosi in questo momento si devono stringere e cercare di costruire un futuro, non perché del passato non se ne possa parlare, ma secondo me, preso atto, sosteniamo l'Ancona, ha esaurito il suo progetto, sicuramente ha fatto degli errori, dobbiamo guardare avanti, ma non per farla corta, perché francamente perdiamo tutte energie rispetto all'obiettivo, che deve essere quello di salvare il calcio. Ecco, io vorrei essere concentrato su questo obiettivo, poi per il resto, da parte mia, lo sapete, è da dicembre che chiedo scusa per quello che è successo, che ci metto la faccia... per me e anche per conto di terzi, non posso che dare ragione ai tifosi quando dicono che la colpa di tante cose, e le sosteniamo ancora. Dopodiché non è l'unico responsabile, sosteniamo ancora, ma se fa piacere a qualcuno dare la colpa solo, sosteniamo ancora, va bene, ne prendo atto. Ecco, la verità è un po' più complessa, tutto qui. Però l'abbiamo abbiamo provato insieme a farla più volte, no? La spiegazione, quindi...
è che alle prime difficoltà si è poi preso un vicolo cieco con soluzioni sbagliate.
Diciamo che si è sbagliato all'inizio e poi si è continuato a sbagliare, quindi diciamo che
come gli errori più gravi sono stati intrapresi forse la scorsa stagione. La prima stagione sono stati commessi gli errori, ma ancora rimediabili. La seconda sono stati errori.
Sì, sicuramente io credo che l'anno scorso abbiamo fatto degli errori, in parte diciamo mascherati o comunque nascosti dall'eccellente stagione sportiva che ha reso l'ambiente molto euforico, molto tranquillo. Però detto questo, c'era sicuramente la possibilità, magari con un po' più di trasparenza e di umiltà, di dire: signori, l'anno di Lega Pro sarà duro, dobbiamo fare un anno di risparmio per tagliare tante cose, magari rischiamo la retrocessione, cosa che magari sarebbe avvenuta ugualmente, però avremmo un bilancio più sano. Cioè, retrocessi per retrocessi, tanto valeva veramente giocare con i giovani o comunque fare un campionato molto tranquillo, ma sistemare definitivamente il conto economico. Magari ci saremmo trovati in Serie D, ma senza debiti, sarebbe stata tutta un'altra storia. Quindi sì, io personalmente penso che gli errori più grossi sono stati fatti l'anno scorso con
una gestione scriteriata, con un budget che non c'era alle spalle, ma che è stato investito non essendoci garanzie precise, insomma, di entrate di quel livello.
Una gestione folle, miope, di breve periodo, ma infatti tutti quelli che hanno messo in piedi questo meccanismo alla prima
si sono liquefatti.
Si sono liquefatti, diciamo, per un motivo o per un altro sono fuggiti tutti, quindi in realtà l'errore più grosso è stato lì, sicuramente, tra luglio e agosto dell'anno scorso, quando abbiamo fatto troppi acquisti, tra l'altro sbagliati.
Ma sbagliati.
Dal punto di vista sportivo, ma io parlo solo del bilancio, a prezzi esorbitanti. E purtroppo poi tutto dopo non se n'è andata bene uno. Devo dire, vabbè, con una battuta, in fondo questa è una trasmissione che dovrebbe parlare di sport ogni tanto, vero Stefano, non solo di
sì, sì, mi piacerebbe molto.
Purtroppo
allora, con una battuta, la squadra che è andata in Serie B noi l'abbiamo bastonata due volte.
Sei punti su sei.
E dopo se ne dica tutti i colori, magari l'ufficio in chiesa stabilirà un'altra verità, però negli almanacchi ancora c'è scritto che abbiamo fatto 6 punti su 6. Poi per vedere che per 2 anni consecutivi la quarta squadra è della Lega Pro e del girone B e noi era il nostro girone, fa insomma capire quanto era difficile questo girone, che squadra avevamo, e forse fa ancora aumentare il rammarico per l'anno scorso, perché a essere arrivati quarti, cioè, è veramente un peccato, ma è inutile, la vita non può essere fatta di rimpianti. Andiamo avanti, speriamo di avere un futuro magari brutto in Serie D, ma comunque alla domenica dobbiamo andare allo stadio, sennò veramente ci dobbiamo inventare tutti un altro hobby, ma è troppo, non ci voglio neanche pensare.
Poi nel caso apriremo con te un dibattito informativo con i nostri ascoltatori a proposito dello stadio, sulla gestione dello stadio del Conero e su tutto quello che si troverà davanti nell'eventualità che ci sarà ancora calcio ad Ancona e che fosse nel campionato di Serie D, peggio me la racconti, nel campionato di eccellenza, la società che prenderà in gestione il Del Conero, quello che si troverà davanti. Ma meglio che adesso non ne parliamo.
Non ne parliamo, magari ne parleremo dopo. E
nel caso fosse, e noi ci auguriamo.
Nel caso fosse, ben volentieri.
Ecco, Dorico ti lancia questo ultimo messaggio: fossero tutti come Andrea e Paolo, saremmo in B di Bologna con Sosteniamo.
Ringrazio Dorico, ma devo dire che dobbiamo essere tutti insieme. Tutti i tifosi, l'appello che faccio veramente è di mettere da una parte per un po', per qualche giorno, tutte le cose che ci siamo detti tra di noi e spingere tutti insieme, se ci dovesse essere una possibilità, verso un acquirente, perché insomma anche noi tifosi dobbiamo metterci del nostro, perché chiunque venga ad Ancona deve sapere che almeno lo zoccolo duro di 1000-1200 persone se le trova. e già parlo di uno zoccolo che è uno zoccoletto in confronto a come eravamo abituati. Però è un elemento importante, chi fa calcio lo sa, i tifosi non sono determinanti come biglietti, ma un minimo ci devono essere. Quindi veramente tutte le componenti, tutte unite, spingiamo verso una soluzione positiva che passi ovviamente attraverso l'azzeramento dell'attuale società, che è indubbio, però qualcuno deve venire, sennò non ci sarà futuro alcuno.
Bene, Daniele, congediamo il presidente?
D'accordo, quali saranno le prossime mosse di Sosteniamo oltre alla festa celebrativa del 23, insomma, per cercare
dopo la cena del 23, che è un'asta appunto per vendere le maglie, vediamo se creiamo qualche altra iniziativa. Comunque l'idea è di arrivare quanto prima al pagamento dell'intera somma che manca e poi ci dedicheremo soltanto ai rapporti con il comune per definire il passaggio dei marchi. Se nel frattempo ci sarà l'assemblea, noi vi auguro, riusciremo a capire meglio l'esito di questa SRL ancora 1905.
E speriamo che sia questo di quello che dovremmo occuparci. Per assurdo, facendo due conti, quasi che il saldo delle maglie vale quasi l'iscrizione nel campionato di Serie D per quello che riguarda le cifre, che sono veramente irrisorie per questa stagione sportiva, almeno per quello che riguarda i depositi cauzionali e tutte le altre.
È vero.
Le varie cifre, insomma. Bisognerebbe pensare anche a questo. Grazie al presidente di Sosteniamo l'Ancona.
Un caro saluto a tutti. Ciao a tutti.
Ciao.
Un saluto.
Ringraziamo il dottor Andrea Biecker per la sua partecipazione. Tante le cose, insomma, che abbiamo chiesto anche a lui. Ci fermiamo, poi facciamo riepilogo. Pubblicità nel secondo trenino che doveva andare in onda circa un 40 minuti fa, ma non importa. L'importante è che va in onda, no?
Sempre. Punto biancorosso.
Illumina la tua casa, cuoce il tuo cibo, riscalda l'atmosfera e cresce dalla tua terra, dando forza al tuo territorio. Prometeo Extra Luce e Gas. L'energia che ha le tue radici. Seguici su Facebook e su prometeoextra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante! BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e in solvent free. Per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona.
Ehi, hey, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
E basta con ste zecche, con ste pulci, con ste pedocchi. Chiasse in colpo pure alle zanzare, non se la guanta più.
Salve, sono il signor Friends, risolvo problemi. Sdereno i parassiti e vece fago pure lo sconto.
Tutto questo da Friends Amici Animali, ad Ancona e Falconara.
Ah. Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Autofficina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano Ancona. Telefono 071 280 3080. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Hankook e Dunlop, aziende leader per la vendita ed assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona, in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato Folletto e Bimbi per le zone di Jesi e Senigallia. Ti garantiamo riparazioni entro 24 ore e solo ricambi originali. Mires Elettrodomestici si trova a Jesi in Viale della Vittoria 79A e a Senigallia in via Umberto Giordano 46. Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rieccoci di nuovo assieme in questa chiusura odierna di Punto Biancorosso. Non ho fatto il giro classico di rassegna stampa, lo faremo velocissimo, anzi lo faccio subito, va, via. Allora, con Corriere Adriatico, Rispoli, Miani per salvare l'Ancona servono meno di 200.000 euro, ci sarebbe una trattativa con un gruppo del settore alimentare interessato alla cittadella sportiva. Domani appuntamento a Limesa tra Schiavoni, Gnocchini e Vecchiola. Poi firma Daniele Tittarelli. Conosci Daniele Tittarelli?
Sì, quindi alla perfezione.
Lo conosci Daniele Tittarelli.
Posso immaginare anche cosa ha scritto.
Bravo, immagini anche tu quello che ha scritto questo signor Daniele Tittarelli. Marinelli è stato lasciato solo ed ecco i risultati. Chi parla così Lidio Rocchi. Lo scontro con le istituzioni lo convinse a uscire dall'Ancona. Beh, anche di questo l'abbiamo detto più e più volte. Su questo punto Marinelli era stato corretto, perché fin dall'inizio aveva detto che più in là della Lega Pro non avrebbe potuto da solo portare l'Ancona, e puntualmente è successo che è stato lasciato da solo. E noi quello che ci auguriamo è che magari proprio da questa riunione che si terrà a Limesa venga chiarita la posizione definitivamente, cioè che magari questi imprenditori tutti assieme non possono garantire il calcio ad Ancona, ma messi assieme possono essere un puntello per un'eventuale società diciamo pesante, come direbbe Schiavoni, robusta, un imprenditore robusto che voglia approdare ad Ancona, e troverebbe a suo fianco però una serie di imprenditori tutti assieme, racchiusi assieme in quello che vogliono, in un'associazione, in una fondazione, in un club, qualsiasi cosa possa avere, però per fargli capire che eventualmente non sarà da solo, ma che magari in minima parte, ma comunque troverà una parte dell'imprenditoria locale disposta a dare una mano, quindi non lasciarlo solo. Almeno questo ci auguriamo che esca fuori da questa riunione che terrà Sergio Schiavoni a casa sua, dove scherzando avevamo detto lunedì l'entrata Schiavoni la garantisca libera, l'uscita... no, quindi che si esca con qualcosa in mano.
Ci vuole chiarezza nei programmi, poi dopo ognuno tra le sue conclusioni, tra le proprie i propri previsioni finali, però quantomeno ci vuole una linea definita che al momento insomma non si è capita da parte delle varie forze in campo.
E poi il resto del Carlino, ovviamente QS Sport, firma Andrea Fiano. C'è qualcuno più avanti degli altri che ha chiesto di ottenere anche la gestione del campo federale di via Schiavoni dal comune. Ci sono diverse richieste per la società, il rilancio di Miani, la proprietà è disponibile a coprire parte del debito, incontreremo un altro imprenditore. L'amministratore delegato lo ribadisce, c'è la possibilità di salvare la Serie D. E quindi questo è quello che compare invece sul resto del Carlino. curiosità, la butto lì, tanto dai, come curiosità, partendo dal Corriere Adriatico di ieri con una foto molto giovanile di David Miani, oggi si chiudono su tutti e due i quotidiani con un David Miani invecchiato, capelli bianchi e sicuramente sovrappeso. Prendiamola come una battuta, ma come cambiano in due giorni le foto che vengono pubblicate sui quotidiani e su David Miani. Ultimi due pensieri, vediamo se sono pensieri che possiamo leggere, penso di sì. Max dice: c'è chi si preoccupa che ci possano essere due Ancona, qui e tanto se a settembre ce ne sarà una. E poi quest'altro pensiero che dice adesso soltanto il Camerano si potrà
seguire
visto che sarà l'unica società di calcio a rappresentare Ancona. Che tristezza.
Ci sono anche i portuali in prima categoria che vogliono fare un campionato d'avanguardia.
Quindi vedi, ma forse con i portuali alla fine ci sarà anche la famosa accordata del Porto a questo punto, almeno per il nome è probabile che almeno lì possa arrivare, visto che non è arrivata nell'Ancona, in quella teoricamente che contava. Va bene.
Abbiamo tre settimane di tempo per 3-4 massimo.
Per angosciarvi, tre settimane per angosciarvi tutti i giorni su quello che saranno.
Dopo non ci saranno sì, non ci saranno mai. Dal 12 al 26 luglio è veramente il rush conclusivo per provare a salvare la categoria, la Serie D.
Abbiamo dato anche in ultimo, dove siamo tenute questa interpretazione del nuovo regolamento di Serie D. Attenzione che questa potrebbe essere l'escabotage che magari in precedenza non era stato preso in
però
considerazione.
Però anche come dicevi tu, la trasformazione in SD va però fatta attraverso atto notarile, quindi anche lì serve la trasformazione da SRL a SD. Sì, la società diventa dilettantistica, ma dal punto di vista burocratico con i vari oneri, certo va fatta la trasformazione dal notaio, quindi
no,
anche
ma
lì,
considerando che il notaio avanza ancora i soldi della precedente,
non certo notaio che l'anno scorso da cui l'anno tutto è partito l'anno scorso, esatto. Perché l'8 luglio,
però diciamo che non sarebbe una novità, insomma, che magari si fa dal notaio quei 1.000 euro poi rimangono un attimino lì in sospesi, quello forse sarebbe la parte minore, dai. Ridendo e scherzando, però abbiamo fatto due conti, sarebbero in effetti 15-16.000 e 500 euro, quindi questa sarebbe la tassa di iscrizione, poi ci sarebbe la fideiussione di 31.000 euro che non sono soldi contanti, quindi attenzione, sono due cose, però ecco il contante è per quello che dico. Che dicevo che grosso modo, se facciamo i conti, sarebbe la seconda tranche, poco meno dalla seconda tranche del salvataggio dei marchi, la cifra che servirebbe per far iscrivere almeno come moneta l'Ancona, che dovrebbe diventare in questo caso, cioè tornare a essere una ASD. Per chiarezza, poi dopo qualcuno dice: ma come, prima era US Ancona 1905 SRL. Per scendere di categoria diventerebbe una ASD e potrebbe essere proprio questa trasformazione l'ancora di salvezza a cui si era agganciato David Miani, dicendo che appunto la cifra scenderebbe a quota 200.000, perché tra stipendi e contributi poter iscrivere la società, proprio perché c'è questa norma, ve la rileggo, perché attenzione che qui i codicilli fanno la differenza, siamo in Italia, si viaggia così, no? Perché uno esce magari dopo aver essersi appropriato di qualche milione di euro, mentre uno con la mela si fa 2 anni di carcere. Cioè, ci sono dei codicilli, no? E poi lì ci vuole azzeccacarbugli. Nell'ipotesi, recita così l'articolo 11, nell'ipotesi di esistenza dipendenze debitorie verso la FIGC, le leghe, le società affiliate, ivi comprese le vertenze divenute definitive entro il 31 maggio 2017, la società dovrà garantire all'atto dell'iscrizione l'assolvimento della relativa passività. Però qui non c'è quello che esiste nell'articolo 10, il discorso dei bonifici. Attenzione, dovrà garantire, e quindi garanzia potrebbe essere anche un discorso di rientro ponderato, concordato, e quindi non tutto subito. E qui le differenze contano, ma molto contano. perché un conto è parlare appunto di 800, 1 milione subito per poter ripartire, un conto è invece un qualcosa di dilazionato. Bene, grazie Daniele.
Grazie a te e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Domani cosa ci spari sul Corriere?
Ma domani continueremo a parlare di ciò che ha detto Miani qui, e anche della scadenza principale che si avvicina. Tratteremo anche della notizia che abbiamo dato prima, ovvero sia che gli ottici si stanno avvicinando in modo concreto a Alfano, soprattutto logicamente da Sponda Fanese, e infine continueremo anche nella nostra rubrica, quindi l'approfondimento di ex bandiere, comunque sia di personaggi di Ancona che parlano dell'attuale situazione dell'Ancona, dove non ci sono linee definite, dove c'è un futuro sempre più nebuloso.
E vi lasciamo con
tra l'altro l'ospite della nostra rubrica sarà Dante Capra.
E vi lasciamo ricordandovi, allora, visto che ce l'ha detto il presidente Sosteniamo, che venerdì alle ore 20 si terrà ristorante Qualità e Amore la cena per l'asta delle maglie. E quindi, se siete interessati alle maglie, la cena costa 20 euro. Vediamo che menù c'è. C'è antipasto marchigiano, bruschette miste, gran grigliata scottadito, patate arrosto, verdure, dessert della casa, acqua, vino e caffè. Il tutto a 20 euro. Qualità e Amore, venerdì 23 giugno alle ore 20, e poi alle 22 sarà appunto l'asta delle maglie. Se siete interessati, prendete contatti. Grazie a tutti. Domani 18:30 noi torniamo non so con chi, però domani alle 18:30 torniamo in onda, e domani alle 13:10 la replica. Ciao Daniele Titarelli.
Un saluto.
A domani.
Punto biancorosso. Criluma Viaggi vi ha presentato Punto Biancorosso. Criluma Viaggi, seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2 Ancona. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18:30. Ancona!